Radio Sveglia. Noi in onda però siamo con proprio un africanista, così vengono chiamati gli esperti d'area, Angelo Ferrari dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italiana. Buongiorno, intanto grazie mille Angelo di essere.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori, grazie a voi dell'invito.
Ma figurati, è sempre ovviamente un piacere e ricordiamo intanto che l'argomento di cui volevamo parlare era ovviamente il colpo di Stato in Gabon. La figura di questo gruppo di generali è emerso, il leader ne fa un ritratto Radio France Internationale stamattina, il generale Brice Oligui Nguema. Prima di tutto sorprende, tra virgolette, il ritorno dei tanti colpi di Stato, sorprendono le loro parole che evocano in qualche modo tratti pseudodemocratici, poi come sempre bisogna vedere dai fatti e non dalle parole. Come la descrivi, Angelo, questo nuovo colpo di Stato?
Sì, certo, un nuovo colpo di Stato sembra così ad una prima lettura assimilabile ad altri colpi di Stato che ci sono stati in questi ultimi 2 anni, 7 in totale in tutta l'Africa, ma io credo che vi siano delle differenze enormi tra ciò che è accaduto in Gabon e ciò che è accaduto soprattutto in Mali e in Burkina Faso. Lo dico semplicemente per questa ragione, perché in Gabon c'è stato un colpo di Stato che ha spazzato via o che tenta di spazzare via una monarchia che dura da oltre 50 anni, cioè mezzo secolo di una famiglia che governa il Gabon, e l'insofferenza all'interno del paese della popolazione era enorme. Già alle precedenti elezioni c'erano stati brogli, Ali Bongo aveva vinto con una percentuale inferiore a quella proclamata l'altro giorno, ma con scontri di piazza, morti eccetera eccetera. Quindi però la differenza sostanziale mi sembra che non sia stato un colpo di Stato tra virgolette, intendetemi quello che quando dico questa cosa, antifrancese. C'è stato un colpo di Stato contro la monarchia, che certamente era appoggiata dalla Francia ed è appoggiata dalla Francia. Questo è un primo dato essenziale.
Pensa Angelo, che quando io ieri leggevo la notizia in mattinata, colpo di Stato contro il presidente Bongo, mi è venuto, siccome il Gabon non è proprio nelle nostre attenzioni quotidiane, pensavo a Omar, pensavo addirittura al padre, dicevo è ancora vivo, incredibile. Noi sono andato immediatamente. C'è un solo nome da, cos'è, 1967, no, hai detto?
1967, sì, dal 61, insomma, che comunque hanno il potere, comunque il potere effettivo dal 1967, quindi anche con Ali Bongo erano 55 anni, più di mezzo secolo di monarchia, perché di questo parliamo. Il Gabon era una democrazia formale, ma di fatto è una monarchia, perché poi la successione è avvenuta per discendenza, ma non solo del presidente, ma anche di tutto l'entourage che gira intorno al presidente, era tutto in mano alla famiglia. Questo è un dato che occorre considerare, tanto è vero che ieri, se avete notato, le manifestazioni della popolazione di giubilo e di appoggio ai pucisti, non c'era gente in giro per le strade di Libreville, per la capitale, o di Port-Gentil, che è la capitale economica del Gabon, con bandiere dell'Unione della Russia, ma erano tutti con bandiere del Gabon, con grandi striscioni sul Gabon, gridavano slogan fuori a lì e Gabon libero, cioè a dire liberiamoci di questa monarchia fetida. E i risultati elettorali annunciati in maniera rocambolesca alle 3:30 del mattino, a notte fonda, con tutto chiuso, internet eccetera eccetera, e subito dopo i militari che annunciano il colpo di Stato e riaprono internet. Questo è un fatto, e soprattutto chi ha preso il potere non è certamente un bolscevico, perché Nguema è un militare di carriera, sicuramente ha studiato.
Cioè non è Thomas Sankara, vuoi dirmi?
No, non è Thomas Sankara, è uno che ha studiato all'Accademia Militare di Meknès in Marocco, è stato membro della Guardia, comandante della Guardia Repubblicana agli ordini del padre Omar Bongo fino al 2009, è salito al potere col figlio Ali Bongo, viene inviato in Marocco insieme per missioni diplomatiche, e poi tuttavia ha anche una vita parallela, cioè ha una vita parallela legata agli affari. Infatti si racconta, si dice, ma ne ha parlato anche Al Jazeera, che abbia investito molto e diventato milionario nel settore immobiliare negli Stati Uniti. Quindi ecco, teniamo conto questa cosa, cioè la differenza sostanziale questa. L'altra differenza sostanziale con gli altri colpi di Stato, a mio giudizio, è che Mali, Burkina Faso e anche Niger vi era una presenza militare straniera massiccia, imponente, ma per lunghi anni, per tanti anni, che era lì per risolvere e per mantenere gli interessi dell'Occidente, ovviamente, sicuramente anche questo, ma con lo scopo di risolvere il problema securitario. Non c'è riuscito, è stato un grande fallimento. All'inizio le popolazioni l'hanno appoggiata e poi hanno visto che le soluzioni non arrivavano e quindi l'hanno abbandonato, la propaganda russa ha fatto il resto. In Gabon è tutta un'altra cosa. In Gabon non c'è un Islam radicale, non c'è una presenza militare straniera così massiccia come c'è nel Sahel, così come nel vicino Congo Brazzaville, perché non dimentichiamoci che anche questo legame col Congo Brazzaville delle due famiglie, dei due presidenti, era molto forte. Una figlia del presidente del Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sposò il Papa Bongo, quindi c'è anche una affinità etnica e un'affinità di legame forte con la Francia.
E poi di affari, no? Sono stati, come ricordava, beh, certo, anche Shao Kisenus ieri sera, sono stati super garanti, protagonisti della France-Afrique, che sembra essere l'altro tema, forse un po' di politica.
Esattamente. Questo è un altro tema molto importante, perché quando io vivevo in Congo Brazzaville all'epoca in cui morì Bongo padre nel 2009, la domanda che si ponevano tutti gli analisti, sia stranieri ma soprattutto africani, era questo: ora con la morte di Bongo chi prenderà in mano le redini dei dossier della France-Afrique? Li prenderà in mano Paul Biya? Abbastanza improbabile. Li prenderà Sassou Nguesso? Non è così fedele. Li prenderà in mano Déby? Poi abbiamo visto Déby, il presidente del Chad, poi morto, adesso a cui è succeduto anche lì un figlio, e questi dossier li ha presi in mano Ali Bongo, e la svolta probabilmente è stata nel 2008 e poi le elezioni successive, dove con l'ictus di Ali Bongo sostanzialmente il presidente, il figlio, era un presidente dimezzato. Forse possiamo dire anche questa cosa, che non davvero Bongo figlio riusciva a gestire i dossier della France-Afrique. Non dimentichiamoci che questa monarchia, questa famiglia, ha superato tutti i presidenti della Quinta Repubblica francese. Non è un fattore di poco conto. E credo anche, non dico che dietro a questo colpo di Stato ci sia la Francia, non ci sono le prove, lo vedremo nei prossimi giorni, perché poi succederà qualcosa per cui si capirà bene cosa accadrà. Sicuramente a me sembra non essere così sgradito alla Francia, questo è un fatto. L'altro fatto del colpo di Stato è che alcuni analisti camerunensi, per esempio, pensano che la presa di potere dei militari sia stata per evitare il caos, da un lato, nel paese, e di evitare un possibile contagio anche nel paese vicino. Perché ricordiamoci che i paesi vicini, il Congo Brazzaville, il Camerun e il Chad, sostanzialmente, sono paesi molto turbolenti in questo momento. Non se ne parla. Si parla del Camerun, si parla del Chad, per esempio del Congo Brazzaville non si parla, ma in Congo Brazzaville governa un personaggio che ha il potere dal 1979, e anche lì c'è tutta la famiglia che gestisce il paese. Quindi teniamo conto anche di questi fattori per dare un giudizio e non ridurci alla forse in questi mesi sì, ogni cosa che succede in Africa la si attribuisce ai russi. Ecco, io sarei un po' più cauto e cercherei di guardare e di pormi tante domande e di farmi tanti dubbi su questa situazione.
Sì, perché tu stai guardando giustamente a quel pezzettino d'area. Io volevo portarti anche forse un pochino più in là, perché del Niger abbiamo parlato anche con te, insomma, abbondantemente, e continua però a essere sotto osservazione. Ma forse anche c'è un pezzo di Africa occidentale che comincia a pensare che c'è qualche turbolenza in arrivo e bisognerà fare un po' di attenzione anche nelle prossime settimane e mesi, anche di lì, immagino, no?
Sì, immagino c'è tutta l'Africa occidentale che è in subbuglio, allora non dimentichiamoci, questo non dobbiamo nascondercelo, che tutta l'Africa occidentale, anche parte dell'Africa centrale, perché Gabon e Congo sono nell'Africa centrale, che appartengono a due comunità economiche diverse, c'è un sentimento che aleggia molto forte nel Sahel, ma anche in tutta l'Africa occidentale e nei paesi del Golfo, antifrancese da un lato e antioccidentale dall'altro. E questo preoccupa molto i paesi e i governi Costa d'Avorio, Benin, Togo, Guinea c'è stato un colpo di Stato, per esempio, anche lì. Insomma, questo sentimento è molto vivo e molto forte e deriva anche, secondo me, da una presunzione occidentale, soprattutto francese, soprattutto dall'arroganza francese, comunque da una presunzione occidentale che ancora l'Occidente si crede in grado di dettare l'agenda. Allora, l'Occidente, tutte le potenze occidentali e non solo, di tutto il mondo, India, Cina, Russia, paesi del Golfo, Arabia Saudita, Iran, Turchia, eccetera, 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 Brasile, eccetera, eccetera, hanno bisogno dell'Africa. La domanda che l'Occidente dovrebbe porsi è: ma l'Africa ha bisogno dell'Occidente nella forma in cui ancora pensa di poter intervenire in Africa? Queste sono le domande.
E noi la poniamo, io ricordo sempre, se mi permetti e mi scusi, lo faccio ovviamente con grande piacere, che qualche anno fa, continui a scrivere tantissimo, ma per Rosenberg con il nostro indimenticato Raffaele Mastro avete scritto Mal d'Africa, molte cose stanno cambiando, alcune no, e quindi quel libro è ancora per noi sempre valido e ti ringraziamo, quindi Angelo Ferrari, africanista dell'agenzia AGI, anche stavolta grazie.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
È un piacere, a presto.
A presto.
Ciao.